grazie dell'invito, per me questo invito è stato molto utile per farmi riflettere su una tematica e un approccio alle questioni ambientali che francamente conoscevo poco, perché nell'immaginario dei conflitti ambientali, in effetti poi il difensore civico ci è stato detto, forse va un po' sullo sfondo, magari invece è uno che lavora tantissimo nella micro conflittualità ambientale e quindi è utilissimo da conoscere, da capire. E diciamo che anticipo subito quella che è la conclusione, cioè c'è una grande disarticolazione della pubblica amministrazione, curiosissimo la discussione anche con l'Ordine dei Chimici prima, dove facevamo fatica anche ad intenderci su cosa sia pubblico, no? E quindi c'è una fortissima articolazione dello Stato da un lato, e dall'altro la società evidentemente è per sua natura articolata, per cui evidentemente di fronte alle questioni ambientali che sono emergenti, questa disarticolazione crea smarrimento, crea un senso, se volete, anche di impotenza. Questo è un po', però evidentemente allora ancora una volta i piccoli strumenti ben studiati, portati avanti da persone con la passione che abbiamo sentito prima, evidentemente forse sono molto utili e da conoscere meglio. Quindi quello che io adesso cercherò di dire è un ragionamento, diciamo, un po' della sociologia rispetto a questo, alla problematica del difensore civico rispetto all'ambiente. Allora, tre punti di partenza. Allora, il primo punto che tocco è questo, che lo Stato, come sappiamo, è diventato più interventista, non da ieri, ma da tempi remoti, no? Si impegna molto nel welfare, nell'economia e anche nell'ambiente, infatti la legislazione della protezione dell'ambiente è aumentata molto. Questa evoluzione dello Stato, il più interventista, l'ha fatto percepire come più di parte, no? Se lo Stato interviene nell'economia, evidentemente diventa un concorrente di un certo attore economico, per cui la percezione dello Stato come al di sopra delle parti, completamente imparziale, finisce per appannarsi. Se poi a questo si accompagna una tradizione italiana di scarso prestigio e autorevolezza degli organi dello Stato, di sfiducia, di considerarli sempre, no, semi corrotti, evidentemente questa parzialità dello Stato aumenta. Secondo, qui devo liquidare con una battuta, ma mi rimando ovviamente alla teoria dei beni pubblici della Ostrom, no, siamo passati da beni pubblici a commons, cioè è aumentata la rivalità nella fruizione di beni non escludibili, scusate il tecnicismo, ma vuol dire che insomma molta più gente ha la possibilità di fare il free rider, come si dice, cioè di essere opportunista, di andarsi a prelevare dei beni collettivi, dei beni di uso comune, senza pagare il biglietto. Questo aumenta il bisogno di regolazione. A fronte di uno Stato che ha questa sua, che è così interventista e poco degno di fiducia, però l'ambiente, dato il passaggio da beni pubblici a commons, richiede più regolazione, più intervento dello Stato, per evitare le famose tragedie dei beni comuni. Terzo aspetto iniziale, evidentemente piuttosto noto, è l'elevata complessità del bene ambientale, no? Vedete che addirittura la questione ambientale è diventata non solo una questione di sopravvivenza, ma è anche un nuovo modo di leggere la realtà. Quindi l'approccio ecologico, l'approccio a partire dalle interdipendenze, l'approccio non lineare ma basato sulle retroazioni e sugli effetti secondari non voluti, non prevedibili, è diventato è un modo per rappresentare la realtà ed è addirittura un metodo, se volete, scientifico. Cosa significa questo? Che diventa molto difficile assumere un punto di vista tecnico razionale noi affidiamo agli specialisti, agli esperti tante questioni, ma quando abbiamo delle interdipendenze così forti come è nell'ambiente interfacciato dall'uomo, evidentemente anche i saperi razionali più raffinati vacillano. Se queste sono la lettura, diciamo, della realtà, quali sono le conseguenze? Allora, la prima è l'indeterminatezza dei sistemi eco-socio-tecnici, cioè c'è scarsa possibilità di ordinare le cose e quindi di creare anche una catena del comando, ad esempio tutto il problema della responsabilità. Se appunto un inquinante passa da un ecosistema all'altro, si trasforma continuamente, chi è che ha la responsabilità? Riusciamo a rintracciare chi ha la responsabilità di averlo immesso e chi ha la responsabilità di bonificare ad esempio l'ultimo ecosistema che è stato inquinato da questa sostanza tossica? Quindi c'è un problema di catena del comando, di indeterminatezza che rende molto difficile, capite, stabilire una gerarchia. Secondo, evidentemente, aumentano le controversie a tutti i livelli, dentro e fuori la pubblica amministrazione e ovviamente fra pubblica amministrazione e i cittadini. Terzo aspetto, se volete, più sociologico, è la spettacolarizzazione delle relazioni fra le parti. Cioè, è evidente che conta moltissimo in questa situazione di grande incertezza, dove il sapere esperto, il sapere razionale fa fatica a dirimere, a trovare responsabilità e chi comanda e chi deve rimediare, ad esempio attraverso il principio chi inquina paga, d'accordo, il principio c'è, ma bisogna stabilire chi è che ha inquinato. Allora c'è una, io l'ho chiamata così per farmi capire, una spettacolarizzazione, cioè conta tantissimo il modo con cui si organizza la richiesta, la protesta o la risposta alla protesta. E quindi sono guerre mediatiche, come ci sono nelle guerre fisiche, ahimè, ci sono anche le guerre mediatiche nelle questioni ambientali. C'è una spettacolarizzazione, contano molto queste risorse. Mi pare che nell'Ilva di Taranto il signore che curava le relazioni pubbliche fosse un signore che, ecco, era molto attento a questi elementi di comunicazione. Ecco, se queste sono le conseguenze, aumentano tre bisogni. Uno è il bisogno di arbitri imparziali. Se anche la pubblica amministrazione notoriamente per definizione deve essere imparziale, ma sappiamo che diventa sempre più di parte perché entra nel gioco sociale, politico, economico, allora abbiamo bisogno di arbitri imparziali. Secondo, abbiamo bisogno di mediatori e di facilitatori, visto che ci sono dei problemi, l'ecosistema è fatto di interdipendenze e di comunicazione fra parti, servono, e queste sono opache, servono evidentemente dei mediatori e dei facilitatori. Terzo, servono dei decodificatori, o le chiamerei educatori, cioè gente che ci aiuta a interpretare i fenomeni socio-ambientali, politico-ambientali. E questi mi sembrano l'arbitro, il mediatore e il decodificatore, nei termini che vi ho detto, no? Tipicamente cognitivi, che aiuta la gente a imparare a capire da sé come leggere un'etichetta, come leggere una delibera, come leggere un provvedimento della magistratura, eccetera, no? Una sentenza. Queste tre funzioni mi sembra che calino perfettamente sul ruolo del difensore civico: imparzialità, mediazione e decodificazione, nei miei termini. Allora, rispetto a questo scenario, dove quindi avremmo cercato di dire che questa funzione civica è importante, di crescente importanza. Allora, rispetto a questa, tre domande. La rilevanza effettiva del difensore civico nelle questioni ambientali, i rischi, per scherzare, i rischi ambientali che corre il difensore civico che si occupa di ambiente, e gli sbocchi, le possibilità, le evoluzioni. Allora, la prima domanda, rilevanza effettiva del difensore civico. Purtroppo io ho avuto poco tempo per prepararmi, però ho guardato ad esempio alla relazione del difensore civico dell'Emilia Romagna, che nel 2012 ha fatto una classificazione delle materie trattate su 796 casi, magari tutto molto parziale, me ne scuso, ma insomma approfondiremo questo. Comunque 71 hanno l'etichetta ambiente, ripeto etichetta perché poi tutte le questioni invece territoriali, che sono più numerose, magari hanno fortissimi aspetti di tipo ambientale. Però insomma la classificazione che ha fatto il difensore civico regionale dell'Emilia Romagna è in questi termini, quindi 9%, darebbe l'idea di essere piccola, insomma meno del 10%, pur con tutte, prendendo appunto tutte le precauzioni del caso, e evidentemente, ma comunque si può capire scorrendo anche i casi, perché poi tutti i casi in questa relazione annuale sono elencati, che si tratta di casi di media, piccola media entità. Evidentemente quelli piccolissimi sono risolti probabilmente, per fortuna, direttamente fra il cittadino e la pubblica amministrazione. Quelli più grandi approdano, evidentemente la TAV, no? In Val di Susa, o il TAV in Val di Susa, forse il difensore civico ormai è compromesso, e quindi insomma si colloca in una posizione di media entità. È interessante anche il contesto, perché ci sono in rete, c'è qualche relazione, qualche commento alle relazioni del difensore civico su scala regionale. Ad esempio io ho preso l'Emilia Romagna, e notoriamente l'Emilia Romagna, relativamente ad altre regioni, è una regione meno litigiosa, perché sappiamo che ha una tradizione civico-politica che permette di assorbire meglio i conflitti, anche ambientali, non tutti, ma tradizionalmente meglio del Veneto ad esempio, che ha una sua tradizione. I rischi ne ho indicati tre, rischi appunto non ambientali, ma per giocarci su, insomma, rischi per il difensore civico che si occupa di ambiente. Primo rischio, alimentare la sindrome NIMBY, ossia dare megafono, dare voce, dare spazio agli egoismi locali. Sulla sindrome NIMBY ci sono tante discussioni, qualcuno rifiuta addirittura di usarla, io credo che insomma sia meglio continuare ad usarla, sapendo che non è certamente tutta la, anzi è una minima parte della protesta ambientale, però evidentemente c'è un rischio che il localista che urla di più, che è interessato solo al suo giardino, trovi spazio dal difensore civico. Secondo, una cosa nota è quella dei frame, il difensore civico accoglie meglio quelle richieste che hanno un certo formato, un certo linguaggio, una certa capacità, di comunicazione, una certa retorica. Per cui banalmente la persona ignorante di diritto, quello che non sa niente di latinorum, no, finisce per non arrivare neanche agli uffici. Sapete che c'è una marginalità anche del cittadino che non tanto oggettiva quanto come incapacità di far sentire la propria voce e di farla sentire con il formato, con il linguaggio che può essere recepito da i gatekeeper, no? Cioè quelli che stanno alle porte del sistema politico-amministrativo. Terzo rischio, scusate, sempre con l'inglese andiamo un po' alla grande, lo sbilanciamento fra advocacy e commitment, il difensore civico rischia di privilegiare le azioni di protesta rispetto a quelle di impegno, perché sapete che sull'ambiente è facile protestare, ma è molto più difficile impegnarsi. Allora il difensore civico rischia questo sbilanciamento fra l'advocacy e l'impegno fattivo quotidiano. Gli sbocchi. Allora, Se la pubblica amministrazione, di fronte alla questione ambientale, diventa più partigiana, pensate alla Green Economy, no? Quanti comuni, insomma, vedono nella bella pala eolica da piazzare nel proprio comune una fonte di entrata con delle royalty, cavolo. Allora, più partigiana, meno capace di regolare, monitorare e sanzionare, questo sappiamo che è il grosso problema della pubblica amministrazione nostra, no? Che regola molto, norma molto, ma controlla poco. Se la pubblica amministrazione diventa più ignorante, ma nel senso tecnico del termine, nel senso che la complessità del sistema ambientale, vi ho detto, richiede dei saperi molto elastici, ecologici se stessi, no? Capaci di connettere parti diverse, perché la pubblica amministrazione si muove con dei criteri molto standardizzati. Se l'amministrazione ha questa evoluzione, se i cittadini diventano più consapevoli e agguerriti, come pare, anche questo termine agguerrito è stato usato anche nell'introduzione, se le imprese, ecco qui un termine importante, perché le imprese sono importanti nel lavoro del difensore civico e molte attività pubbliche sono delegate, sono esternalizzate ad imprese parapubbliche o semi private, appunto le ex municipalizzate, solo per fare un nome, no? Allora, se le imprese diventano più capaci di dislocare, cioè di giocare, no? Mettere l'impianto più inquinante nella zona dove c'è meno pressione dall'opinione pubblica, meno attenzione dalla parte della pubblica amministrazione, ecco, se ci sono queste caratteristiche, è possibile che gli sbocchi o l'evoluzione del difensore civico siano in questi termini. Allora, primo punto, fronteggiare richieste dove il contenuto tecnico specialistico è molto elevato. Adesso il primo difensore civico ci ha detto, lui ha 4 giuristi, ma quanti chimici ha dentro nella sua equipe? Ma questa non è un assist, diciamo, ai chimici, cioè evidentemente il difensore civico, data questa situazione, dovrà fare ricorso a un pool, a un gruppo di esperti collaudati, ma soprattutto capaci di connettere campi del sapere diversi. Questo è il vero problema della pubblica amministrazione e anche, se vogliamo, dell'organizzazione del sapere. Il classico è il collegamento fra ambiente e salute. Quanti specialisti abbiamo di epidemiologia ambientale? Pochissimi. Eppure capire quanto una sostanza chimica, poi le polveri sottili, la connessione fra polveri sottili o bruciare la legna o il pellet e i disturbi dell'apparato respiratorio. Allora lì ci vuole uno specialista che sappia di campi diversi, quindi il difensore civico si deve attrezzare evidentemente in quel senso lì. È drammatica la cosa, secondo me. Secondo, fronteggiare richieste che riguardano, piuttosto che la pubblicizzazione degli atti, il dispiegamento di azioni di monitoraggio. Cioè, chi ha questa cultura giuridica, insiste moltissimo sulla trasparenza. Va benissimo, per carità, è un valore fondamentale, poi ci sono le leggi che la sanciscono. Però evidentemente io vedo come più urgente, più grave, la questione di seguire le attività di monitoraggio nella loro quotidianità, che sapete, no? Una centralina qui per monitorare l'aria di Padova, A, costa tantissimo, B, è soggetta a frequenti interruzioni, C, ci sono diatribe fra i tecnici, fra gli esperti su come si misura effettivamente la qualità dell'aria. Quindi l'attività di monitoraggio e il suo dispiegamento nel tempo diventa un elemento fondamentale, perché poi tra l'altro questo è veramente il modo con cui la pubblica amministrazione risolve i conflitti con i cittadini, il monitoraggio. io porto sempre l'esempio di Ferrara, no? L'inceneritore di Ferrara è passato perché l'azienda ex municipalizzata ha promesso un gruppo di monitoraggio permanente sul quartiere a ridosso dell'inceneritore, perché gli inceneritori non se ne fanno più da tanti anni in Italia, perché sono una bestia nera, c'è l'opposizione, diciamo anche per fortuna. A Ferrara è passato uno degli ultimi perché si è promessa un'azione di monitoraggio costante e regolare. Allora, il difensore civico, mi chiedo, quali sono i suoi strumenti per controllare che il monitoraggio venga fatto in maniera, regolare? Terza cosa abbastanza scontata, insomma, è esplicitare un ruolo creativo per soluzioni ritagliate, perché appunto il problema della pubblica amministrazione è che a fronte della complessità e della novità incessante, quanti prodotti chimici, quanti prodotti di sintesi ogni giorno vengono sfornati, no? Allora, se tu non hai le soluzioni standard con i prontuari, le liste ferme a 5 anni fa, non riesci a capire. Quindi hai bisogno di soluzioni creative, deve essere il difensore civico, il suo esperto o il cittadino che l'ha interpellato che gli dice vai a vedere quella sostanza là o quel tipo di puzza là, ma non c'è nella lista delle sostanze tossiche, non importa, andiamo avanti. Quindi c'è un aspetto creativo. Per concludere, allora, gli sbocchi li vedo di due tipi. Uno, diciamo che il difensore civico non si pone più fra due entità, il cittadino e la pubblica amministrazione, ma dentro un triangolo dove c'è la pubblica amministrazione, le imprese o le agenzie, spesso a volte di natura pubblica, o le imprese tout court di proprietà pubblica ma che svolgono azioni appunto contestate, ma di erogazione dell'acqua, di erogazione di servizi pubblici, e i cittadini. Quindi non è più, bisogna spostare l'asse, l'attenzione dal rapporto cittadino-pubblica amministrazione, bisogna mettere il terzo invitato, che sono le imprese. Quindi il difensore civico è dentro questo triangolo. Seconda cosa, ecco, la seconda cosa è questa, le catene lunghe. Allora, il vero problema, alias, vedete, i rifiuti, le terre del fuoco, no? In Campania, stavo per dire Lombardia, ma a questo punto sarebbe stato proprio un lapsus freudiano, no? Vedete che, allora, il difensore civico della Lombardia, da dove forse sono partiti quei rifiuti 20 anni fa, che senso ha, che come fa a intervenire su una questione che adesso tocca i cittadini della Campania attuali? Allora c'è la questione della scala di intervento e delle relazioni anche non contigue fra difensori civici di diversi territori. Questo è il grosso problema dell'ambiente, no? Che noi ritagliamo sempre aree di competenza esclusiva, ma invece l'ambiente, gli inquinamenti, no? Sconfinano. Allora, bene, mi pare, se ho capito bene, una certa centralizzazione dei difensori civici che da frammentati nei singoli comuni o nei gruppi di comuni sono cresciuti di livello mettendoli nelle province e nelle regioni. Non so se ho capito bene, ma col mio punto di vista lo leggo come una capacità, capite? Essendo da un punto di vista un po' più alto, tu controlli meglio le interdipendenze territoriali di eventuali fattori di inquinamento. Uno è questo, e quindi la possibilità soprattutto però di poter interagire oltre i livelli di bacino, eccetera. Quindi adesso potrei dare l'assist al professor Dal Paos, dicendo che appunto questi elementi di dislocazione sono fondamentali, in particolare con la questione dell'acqua, no? Perché se la fonte di inquinamento è nel Trentino o nel virtuosissimo Alto Adige, no, l'inquinamento dell'acqua, poi chi ci rimette eventualmente per l'inquinamento dell'Adige sono i cittadini che usano l'acqua dell'Adige per, come acqua potabile.
Grazie.